emergente il fatto di la presenza di Gesù come promotore della sete. Forse è una cosa che ci siamo detti anche altre volte, ma qui c'era una situazione in questo villaggio e anche di questa donna, insomma, mi sembra tutta molto statica e in certo senso probabilmente tranquilla, ma è appunto il Signore che è motivo della sua sete, della fede, mette tutto in movimento a partire da questa donna. Quindi anche la colletta che ho ascoltato adesso è un po' ottimistica, perché parla della la sete dell'umanità che forse anche c'è, ma però se c'è credo che sia appunto promossa dal Signore, insomma. Quindi sembra che sia Lui che appunto mette in movimento questa sete nella donna prima e poi nei samaritani, e anche quindi mette tutto in movimento, insomma, e rende questa situazione tutta attenta alla sua presenza, diciamo. Forse appunto un pensiero che io penso sempre quando si parla a livello di Chiesa nostra, di stare attenti alle seti, no? Ci saranno, ecco, queste seti, ma è soprattutto appunto Lui che ha sete, insomma.
Io mi ero fermato soprattutto sul testo dell'Esodo, perché appunto lì si mette in evidenza questa grande difficoltà del popolo. In quel luogo soffre la sete per la mancanza d'acqua, quindi ecco, a differenza appunto di quel villaggio e anche della Samaritana, loro proprio avevano sete, erano in una difficoltà, e quindi anche quella mormorazione così tagliente, no? Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete? Quindi è una sete che porta alla morte, comunque che prospetta una fine. E mi colpiva come appunto invece Mosè si rivolge al Signore e grida, no? E attraverso quel bastone, sotto l'ordine del Signore, appunto si radunano intorno a quella roccia che sulla quale il Signore sta dritto. Quindi ecco, il problema appunto di tentare il Signore, se c'è, è in mezzo a noi, sì o no, perché una sete, come dire, porta anche a questa protesta, no? A una protesta di un'assenza di intervento, di cura, un abbandono, ecco, da parte del Signore. Questa è la tentazione, secondo questo testo dell'Esodo, ecco. Quindi il punto sembra questo, no? Della presenza del Signore in una vita come la nostra, che consapevole o no lo desidera, lo cerca, ne ha bisogno. Quindi è bello quello che dice ai Romani, la lettera ai Romani, no? Abbiamo accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo. Sono in pace con Dio perché nella fede sono consapevole di questa comunione. di questo amore riversato nei loro cuori, che li rende forti, non più soli, non più deboli, non più, ecco, forse quindi anche per la donna, no? E lei non lo sapeva che di avere sete, non lo sapeva che desiderava incontrare il Signore, ma questo dialogo le si apre il cuore, bellissimo il suo entusiasmo, il suo ascolto, le sue domande. È una vita che fiorisce perché è una vita che adesso ha il Messia in mezzo a lei, in mezzo a loro, che le parla.
Mi è piaciuto l'ultimo versetto di Isaia quando dice che misero alla prova il Signore dicendo al Signore, il Signore, il Signore in mezzo a noi sia.
Sul Vangelo io sottolineerei due aspetti che mi hanno fatto pensare quando ieri pomeriggio mi sono un po' fermato a rileggere questo racconto. Il primo, mi pare che ci sia volutamente dal versetto 19 al 26 l'intenzione dell'Evangelista di tematizzare l'argomento dell'adorazione di Dio. Di per sé questa parte del dialogo non è assolutamente necessaria al cammino che Gesù sta facendo fare alla donna. La cosa più importante per la donna è che Gesù le abbia detto tutto quello che ha fatto, e Gesù gliel'ha già detto. Quindi si vede che nella strategia narrativa dell'Evangelista questo discorso è in più, è tra virgolette superfluo la dinamica del racconto, e quindi mi pare che ci sia l'intenzione nel capitolo quarto del Vangelo di Giovanni. L'Evangelista parla dell'adorazione di Dio e dice su questa adorazione di Dio alcune cose. La prima è che la salvezza viene dai giudei. Gesù, che è un giudeo, ribadisce alla samaritana che i giudei hanno ragione e i samaritani hanno torto. La seconda cosa è che il Dio da adorare è un padre. La samaritana semplicemente parla dell'adorazione di Dio, ma quando Gesù parla dell'adorazione, parla sempre dell'adorazione del Padre. La terza cosa è che gli adoratori non si inventano da sé, ma sono chiamati da Dio, sono cercati da Lui, quelli che il Padre vuole, dice la traduzione italiana al versetto 23, è quelli che il Padre cerca. Il Padre è alla ricerca di persone che lo adorino. Dunque, al di là della sete, della soddisfazione della sete, dell'acqua viva, dell'acqua zampilante, si vede che qui c'è la buona notizia che Dio è alla ricerca dell'uomo perché l'uomo possa adorarlo come padre, E questa mi pare l'ultima rivelazione che Gesù fa su questo argomento: l'adorazione è in spirito e verità. Cioè non conta più il monte Garizim, ma non conta più neppure il monte Sion. Stiamo leggendo i capitoli di Isaia dove si vede l'importanza del monte Sion, del santuario, del tempio, di questo luogo geografico che è punto di attrazione di tutti i popoli della terra. E rispetto a quegli oracoli, qui c'è un salto in avanti enorme, perché viene trascesa la realtà geografica, territoriale. L'adorazione va fatta nei confronti del Padre in spirito e verità, dove è abbastanza facile dedurre per noi oggi che si tratti di una rivelazione trinitaria. Adoriamo il Padre nella verità che Gesù Cristo ci ha rivelato pienamente da parte di Dio, e nello Spirito Santo che è effuso nei nostri cuori e che ci consente di rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Ma al di là di questo dato che è evidente, pare che si tratti di un'adorazione in comune: adorerete il Padre, e di un'adorazione in comunione, ecco, con Gesù Cristo e con lo Spirito Santo. E dunque questo fermarsi con Gesù quel giorno da parte dei primi discepoli che lo seguono, capitolo primo del Vangelo di Giovanni, quel fermarsi di Gesù alle nozze di Cana, quel fermarsi di Gesù la notte con Nicodemo, quel fermarsi di Gesù al pozzo e poi per due giorni con i samaritani, e via via tutto il racconto stupendo del Vangelo di Giovanni ci dice la stabilità di questa relazione che Gesù è venuto con la sua Pasqua a creare, a disporre per la famiglia dei figli di Dio. Adoriamo il Padre in spirito e verità ovunque ci troviamo. Lo sentiamo molto bene in questo periodo di isolamento. Non conta neppure la nostra chiesa parrocchiale, ma contano le nostre persone, perché il Tempio di Dio è dentro ognuno di noi, contano le nostre famiglie, le nostre realtà domestiche, e conta soprattutto questa relazione amorosa verso il Padre, con la compagnia di Gesù, con la consolazione dello Spirito. Ecco, se tutto questo è vero, mi pare che ci sia anche un aspetto personale, individuale, di cui questo capitolo quarto ci parla, perché si passa un po' all'improvviso dal tema della sete al tema della fame. E i discepoli che sono tornati dalla spesa per il gruppo insistono perché Gesù mangi, e anche ai discepoli Gesù fa fare un cammino su questo argomento, questa volta della fame, ma qui parla di sé. Versetto 32: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. E qui Gesù si rivela ai suoi discepoli, quindi non più a dei samaritani, e si rivela proprio all'interno e dice qualche cosa che lo riguarda personalmente, individualmente, parla di sé, parla della propria fame di Dio, dice che in pratica la sete e la fame indicano l'attenzione, il desiderio di compiere la volontà del Padre. E questo mi pare che ognuno di noi debba farlo proprio. Gesù parla di sé, della sua relazione col Padre, ma evidentemente lo fa perché ciascuno di noi possa dire di sé: il mio cibo è fare la volontà del Padre che mi ha mandato e compiere la sua opera. A ciascuno di noi il Padre ha dato un cibo e ha dato un'opera da compiere. E se è evidente che il cibo che ci è dato è uguale per tutti, e si tratta di entrare in quell'adorazione comune, è anche evidente che è diverso per ciascuno, perché la volontà di Dio è diversa per ciascuno di noi e anche l'opera da compiere è diversa. E quindi mi pare che ci sia un grande cammino che è esemplificato dalla donna samaritana e poi dai samaritani, ma anche i discepoli di Gesù hanno dovuto entrare in quel cammino, e anche ciascuno di noi deve entrarci, scoprire qual è la volontà di Dio, scoprire che è fare questa volontà che mi nutre, che mi sostiene, e rallegrarsi per l'opera che il Padre ha dato a ciascuno di noi da compiere. Non l'abbiamo scelta, non l'abbiamo meritata, non l'abbiamo in fondo prevista, ma è l'opera che ci affida da compiere.